E stasera vogliamo portarli in patria. Possa il Signore benedire. Ora stamattina abbiamo avuto domande e risposte. Mai, ne avevamo un mucchio. Ho iniziato, sembra, verso le 9 e ho fatto uscire alle 2:30. Ne avevo ancora una tasca piena. Di ogni genere, ma forse possiamo prenderle questa prossima settimana. Ce ne sono ancora altre poste quassù, non le ho ancora viste, le prenderemo appena potremo. Spero che il fratello Tom rimanga con noi la settimana prossima. E così abbiamo molti predicatori qui attorno. Se uno di noi diventa rauco, saltiamo proprio al prossimo, così noi... Questa è la mia prima volta in 7 anni che tengo un risveglio di questo tipo. 7 anni fa, questa prossima settimana, ho tenuto il mio ultimo risveglio qui al tabernacolo. Sono stati i servizi di guarigione. Ammetterò che abbiamo avuto folle più grandi e altro, fino a 100.000, ma non ho mai avuto un tempo migliore. Ho avuto proprio un buon tempo. Ieri sera stavo sbavando come un cavallo che mangia trifoglio, fratello Wright, avendo un tempo meraviglioso. Il Signore ci ha benedetti. Egli ci ha benedetti oggi al punto che abbiamo quasi fatto cadere la casa. Quello suona come una riunione all'antica, far cadere la casa, non è vero? Ma abbiamo avuto un buon tempo. Il Signore ci ha benedetti, crediamo che Egli lo farà stasera. Alcune domande davvero vitali di cui abbiamo discusso stamattina, alcune di esse su argomenti biblici profondi. Ora questo prossimo venerdì sarà un messaggio sulla crocifissione. Questo prossimo venerdì sera, se piace al Signore, lo porteremo alla croce, lo vedremo crocifisso, lo porremo nella tomba e lo terremo là sabato sera. Ma domenica mattina, nel servizio dell'alba di Pasqua, cercheremo di portarlo fuori, mostrarvi come Egli dimostra ciò che Egli è. Sarebbe molto bello proprio dopo quello se il Signore ci permettesse di avere un grande servizio di guarigione, non è vero? Sarebbe splendido. Forse ottenere la palestra della scuola superiore o qualcosa del genere e proprio stiparci delle altre migliaia di persone e tenere un grande servizio di guarigione, metterlo sul giornale, alla radio e così via. Di solito quando abbiamo servizi di guarigione si arriva fino a diverse migliaia di persone. Quella è la mia chiamata, a pregare per i malati. Abbiamo avuto un'esperienza così meravigliosa lungo quelle linee. E credo che il Signore ora stia preparando il motivo per cui Egli mi ha portato fuori dal campo e mi ha stabilito, credo sia il suo memoriale, 7 anni. Egli farà sorgere un altro gruppo, andrà un po' oltre. Quando il nemico viene come una fiumana, disse, io leverò uno stendardo contro di esso. Stasera voglio leggere per il nostro testo o per una scrittura. Ed ora avremo subito un servizio battesimale, non parlerò troppo a lungo stasera, l'ho detto ogni sera, poi vi faccio sedere là circa 2 ore e mezza per punizione, ma io non posso farlo stasera perché ne ho diversi da battezzare. E il mattino di Pasqua, proprio dopo il servizio dell'alba, ci sarà il battesimo in acqua qui nel tabernacolo, il battesimo anche il mattino di Pasqua. Battezzeranno stasera, siamo battisti nell'occasione di battezzare, dobbiamo essere scritturali, ecco tutto, non esattamente battisti ma la scrittura, crediamo nel battesimo per immersione. Ed ora se non lo credete in quel modo va bene comunque, ma crediamo in ciò, nel battesimo in acqua per immersione. Ora ecco una scrittura che sono stato, mi è venuta per anni e anni, gli ultimi 4 anni. Molte volte, senza mancare, potevo prendere la Bibbia, essa si girava a questo capitolo, ed è, non lo sapevo fino a solo poco fa, che è arrivato proprio fino alla conclusione di questo messaggio stasera. La settimana prossima potremmo tornare in Genesi o da qualche parte. Non sappiamo ancora dove andremo per questa prossima settimana, come il Signore guida. Ma stasera, tempo fa, quando ero qui malato, non ero malato, ero solo esaurito, rimanevo proprio ore, mi trovavo nelle file di preghiera per 8 giorni e notti, senza andarmene, senza lasciare il palco, facevo i pasti e dormivo quel tanto sul palco e dissi, pregherò per tutti se sarò in grado. E quando me ne andai c'erano 28.000 persone nella città per cui pregare, 28.000. Ebbene, quello è il conto del giornale. Erano tutti là quando il giornale disse che erano là, il Jonesboro Sun. Ora, poi questo... Abbiamo avuto un tempo meraviglioso e dove ciechi, sordi, muti, storpi e tutto il resto sono stati guariti. Ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo da là. È meraviglioso, potete sentirlo, vero? Oh sì, Dio non rattoppa le cose, Egli guarisce, è così, Egli rende sano. Ora, mi piacerebbe tornare laggiù e tenerne un'altra, quello sarebbe solo... Abbiamo cancellato una riunione a Memphis l'altro giorno dove avevamo la Chiesa di Cristo, né nessuna Chiesa né la Gioventù per Cristo avrebbero sponsorizzato il grande auditorium memoriale a Memphis. E lo Spirito Santo disse, vieni a casa, così eccomi. Non so. Una volta egli aveva Filippo in un grandissimo risveglio, gli disse di andare nel deserto e predicare ad un uomo. Lui andò là fuori, è così. Lasciò il risveglio proprio nel suo fervore, è così, è esatto. Dobbiamo fare ciò che Dio dice di fare. Ora, quello è Giosuè, il primo capitolo. Nella visione di andare in India. Ora, tutti voi conoscete la storia. Quando sono tornato dall'Africa, una mattina ero seduto sul lato del letto. Quelle visioni, quanti sono mai stati in una delle mie campagne di guarigione? Vediamo le vostre mani, certo. Vedete come mostra visioni. Quanti erano qui quando avevo solo un servizio di guarigione serale qui? Ricordate quella volta? Era tutto stipato là fuori nel cortile, pioveva e continuava. Una ragazza venne qui in una sedia a rotelle, stava diventando di gesso dalla vita in giù, paralizzata. Era stata seduta là per anni. Lo Spirito Santo le disse tutto di ciò che lei aveva fatto e cosa mancò di fare. Lei disse, se Dio mi guarirà, lo farò. Disse, alzati nel nome del Signore Gesù, e lei se ne andò camminando fuori dall'edificio proprio normale, vedete? Vedete? Ecco la cosa che scopre qual è il problema. Dovete trovare la causa prima di poter trovare la cura, sempre. Quindi non vogliamo iniziare sulla guarigione perché ora si inizia a suonare sol credere. Formeremo una fila di preghiera, ma qui ora vogliamo parlare per un po'. Ed ora per finire di dirvi di questa visione, la vidi aprirsi davanti a me e un uomo venne da me, aveva dei fogli di carta e prese quei fogli e disse, visto che stavi pensando a quello che sarebbe stato il tuo futuro, e li gettò così e salirono proprio dritti nei cieli. Ce l'ho scritto qui nella Bibbia, proprio come posto là nella pietra angolare ciò che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni e tutti sanno cos'era, è stata esattamente la parola. Sarà proprio in questo modo, e gli disse, il tuo futuro è chiaro. E lui disse, mentre stavi pensando a quel problema che hai avuto, tutto andrà via, non lo avrai più. Poi disse un'altra cosa, disse, ti stavi chiedendo come tenere i tuoi servizi. Tutti mi hanno sempre detto che Oral Roberts pregherà per 500 mentre io prego per 2, ma io non sono Oral Roberts. Dio mi ha dato un ministero, ne ha dato uno ad Oral, qualsiasi cosa faccia Oral, lui semplicemente li fa passare e impone le mani su di loro così. Ecco come Dio gli ha detto di farlo. Io devo rimanere a vedere la cosa completa. Dovete osservare, amici, è una cosa pericolosa. Ricordate, se Dio ponesse una maledizione su una persona per un certo scopo, per fare qualcosa... Poi ecco passa avanti il profeta e toglie quella maledizione dalla persona e loro non l'hanno ancora conclusa. Allora siete nei problemi con Dio. Guardate Mosè, il nostro personaggio di cui stiamo parlando stasera. Dio gli disse scendi e parla alla roccia. Egli andò e colpì la roccia, ma Dio fece i conti con Mosè. Guardate Eliseo, quel giovane profeta, diventò calvo da giovane. I bambini iniziarono a ridere di lui, dissero, testa calva, perché tu non sei salito? E quel profeta adirato si girò e maledisse quei piccoli bambini nel nome del Signore. E 2 orsi uccisero 42 piccoli bambini innocenti. Ora, non potete dire che quella è la natura dello Spirito Santo, ma era un profeta arrabbiato, certamente, dovete stare attenti. Guardate, Giovanni una volta disse, chiameremo fuoco dal cielo e li bruceremo? Gesù disse, non sai che tipo di spirito sei? Vedete, dovete stare attenti, muovervi con calma e lentamente, osservate cosa dice di fare lo Spirito Santo. Una giovane signora è venuta qui a casa non molto tempo fa, si è pregato per lei così tanto che era stata unta 50 volte, immagino, come tutto era venuto, avevo pregato là per lei. Ma un mattino ero seduto nella stanza quando l'angelo del Signore si avvicinò, egli iniziò a parlarle e dirle proprio ciò che aveva fatto e qualcosa che lei stava covando nella sua anima. Che lei aveva avuto là da 8 lunghi anni, non l'aveva detto a nessuno, lo psichiatra non poteva tirarglielo fuori. Lei quasi svenne, cadde a terra e iniziò a piangere e disse, vai a metterlo a posto e Dio ti guarirà. E così lei andò a prendere suo marito e mise a posto la cosa e ritornò. Oggi lei è guarita. Quanti nell'edificio sanno di chi sto parlando? Molti di voi lo sanno. Certo, se non mi sbaglio, penso che la donna potrebbe essere seduta qui ora. Era una cosa molto imbarazzante, ma Dio compì l'opera. Ora vedete, tutto il pregare, tutto il battere i piedi, tutto il cacciare spiriti maligni, lei stava covando peccato nel profondo del suo cuore, poiché non voleva dire a nessuno cosa aveva fatto. Ma lo Spirito Santo rivelò il segreto del suo cuore, lei andò e lo mise a posto, allora fu liberata. Dio non benedirà sul peccato, dovete prima eliminarlo, è così. Ora, e nell'avanzare di quello il fratello Roberts mi disse proprio come sei guidato. Poi mi fece sedere a Durban, Sudafrica, dove abbiamo avuto 100.000 persone nella riunione, l'ultima riunione. Ci furono 30.000 convertiti in un giorno, quando videro quello che il Signore aveva fatto, come egli fece delle grandi opere potenti. E là allora ero seduto di nuovo là dietro, egli mi mostrò un'altra folla proprio così, mostrò quella folla che passava. Poi mi girò in questa direzione, un angelo scese con una luce appariscente, vidi proprio oceani di persone, ed erano indiani avvolti in abiti indiani. Egli mi disse, e vidi l'angelo avvicinarsi molto e dissi, chi sono queste persone? E lui, l'altro angelo che era vicino a me, quello che vedete nella fotografia là in fondo, ebbene lui si avvicinò a me e disse, ce ne sono 300.000 in quella riunione. Ora segnatelo nella vostra Bibbia e vedrete quale sarà il resoconto. Quando tornerò dall'India ci saranno 300.000 persone che saranno presenti là in una volta. Mi aspetto 100.000 conversioni in una volta, vedete? L'unica cosa che arginerà la marea del comunismo ora, quando il 40% dell'India è già diventato comunista. Guardate, se la Chiesa, dico questo con rispetto, se la Chiesa non può produrre altro che leggere, scrivere e aritmetica e la parte psichica del Vangelo, gli indiani sono finiti. Gli indiani, come i nativi dell'Africa, devono vedere la potenza di Dio in dimostrazione. Vedete, hanno mandato missionari laggiù per 50 anni in Africa e quando arrivavano quelli supposti essere cristiani, portavano un piccolo idolo di fango sotto il braccio. Ebbene, il missionario disse loro, ebbene, in merito alla guarigione, avevano guarigione dall'idolo, non attraverso l'idolo, attraverso Dio. Dio fece passare la loro ignoranza. Ma quando si arrivò al punto in cui dovevano essere guariti, il missionario disse, oh, quelle cose, i loro giorni sono passati. L'abbiamo preso nel seminario, vedete, è già passato, non c'è una tale cosa. Ebbene, lui portava il suo idolo per la guarigione. Gli dissi che lo stesso Dio di cui parlò il missionario era il capo di tutta la guarigione e glielo dimostrai sul palco. Allora accettarono Cristo e uscirono là nelle giungle. Uno degli individui là fuori che erano usciti sta battezzando una media di 1.000 a settimana, loro stessi, dei nativi. Quello è il missionario. Dio sta facendo un'opera molto veloce. Quanti hanno sentito le ali della guarigione, il dottor Watt e gli altri, il mio intimo amico Raimondo Estra? Certamente ha predicato proprio qui al tabernacolo. Raimondo Estra è andato lassù nell'India orientale, ha tenuto un risveglio, lassù ha avuto migliaia di convertiti. Vedete cosa sta facendo Dio? Oh, guardate, c'è... Lasciate che chieda, dica questo, lasciate che vi dia un'illustrazione. Qui c'è una sfera, qui c'è un'altra sfera e qui ce n'è un'altra. Ora, qua giù c'è la chiesa nominale, ora quassù qui c'è il sublime, qui è dove dobbiamo essere, proprio la porta accanto al cielo, da dove le potenze di Dio stanno scorrendo giù. Bene, essa scende su questo, scende attraverso su questo, poi giù fino a questo. Questa è la chiesa nominale, prosegue proprio su fredde professioni e un piccolo appare rituale. Quella è la chiesa nominale, loro ricevono solo leggerissimi gocciolamenti. La chiesa successiva quassù, il pieno Vangelo, riceve alcune delle benedizioni, ma vanno negli ismi. Se dobbiamo alzarci in questa sfera successiva qui prima di poter mai avere un rapimento, è esattamente giusto. Dovete salire in quella prima di poterlo avere, ed è vero. Ora, e voi segnatelo nella vostra Bibbia. Egli non mi ha mai detto niente da quando ero bambino e quella colonna di fuoco... E la mia stessa madre, seduta là dietro, ora aveva 15 anni quando sono nato. Lei aprì la finestrella e l'angelo del Signore entrò e rimase là. Quello, da quel tempo, da quando posso ricordare, egli non mi ha mai detto niente di sbagliato. Ed eccomi qui in città proprio, dove sono nato e cresciuto. Alcuni di voi estranei, cercate in tutta la città e chiedete a qualsiasi persona se mai una cosa che è stata detta nel nome del Signore non è avvenuta. Esattamente come l'ha detto, quindi so che essa va bene, vedete. È Dio. Ora, e alla fine di quella, alla fine di quella visione, ho visto la mia Bibbia venire verso di me ed essa fu voltata a Giosuè 1. E quello mi è stato continuamente davanti. Oh, proprio, non riesco ad allontanarmi da ciò. E stasera voglio leggerlo perché sta portando i figli di Israele dall'altra parte. Giosuè, la grande guida. Poi torneremo in Numeri, prenderemo la nostra lezione e verremo fuori con ciò nei prossimi 20 o 30 minuti o qualcosa del genere. Avremo il servizio battesimale e quello la faremo. Potete prepararvi per ciò. Ora ascoltate attentamente mentre leggiamo Giosuè 1. Dopo la morte di Mosè, ecco dove l'abbiamo lasciato ieri sera, giusto? Mosè, dove abbiamo lasciato? Mosè era sulla collina facendo cenno di addio al suo popolo e lui sarebbe morto, disse solo, e guardò ed ecco che la roccia era vicina a lui. Egli semplicemente salì sulla roccia e gli angeli vennero, lo portarono via. Bene, dopo la morte di Mosè, servitore del Signore, avvenne che il Signore parlò a Giosuè, figliolo di Nun, ministro di Mosè. Mosè, mio servitore, è morto. Ora dunque levati, passa questo Giordano, tu e tutto il popolo, nel paese che io darò a loro, cioè ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo, la pianta del vostro piede calcherà come io ne ho parlato a Mosè. I vostri confini saranno dal deserto fino a quel Libano e al grande fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei, anche fino al Mar Grande verso il Ponente. Niuno potrà starti a fronte tutti i giorni della tua vita. Come io sono stato con Mosè, così io sarò teco. Io non ti lascerò né ti lascerò, cioè non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii valente e fortificati, perciò che tu metterai questo popolo in possessione del paese del quale io ho giurato ai loro padri che lo darei a loro. Sol, sii valente e fortificati grandemente per prender guardia di far tutta la legge, la quale il mio Mosè servitore ti ha data. Non rivolgertene né a destra né a sinistra, ciò che tu prosperi ovunque tu andrai. Questo libro della legge non si diparta giammai dalla tua bocca, anzi medita in esso giorno e notte, a ciò che tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto. Perciò che allora renderai felici le tue vie, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii pur valente e fortificati, e non sgomentarti, non spaventarti, perciò che il Signore Dio tuo sarà teco ovunque tu andrai. Ora torneremo indietro, ora nel libro di Numeri, e riprenderemo da dove abbiamo smesso ieri sera. Ora voglio la vostra totale attenzione, solo per pochi minuti, perché siete stipati e molti in piedi e così via, e ci dispiace di questo, ma non possiamo farci niente, il tabernacolo non è più grande. Ora abbiamo lasciato Mosè, i figli di Israele erano usciti dall'Egitto, entrarono nel deserto e iniziarono a mormorare, Dio mandò serpenti ardenti, fra loro e li morsero, stavano morendo a migliaia. E poi egli fece un'espiazione, un serpente di rame. Oh, quanto meraviglioso! Quel serpente di rame che parla di giudizio, giudizio divino e peccato già giudicato. Genesi 3,14, Dio aveva già giudicato il serpente. Poi in Esodo 17 troviamo che il rame parla di giudizio divino, l'altare di rame. Poi inoltre ai giorni di Elia scopriamo che i cieli erano rame. Il rame è sempre un simbolo di giudizio divino. Stasera le nazioni stanno diventando di rame, un simbolo del giudizio imminente. Credo che stiamo vivendo alla conclusione della storia del mondo. Credo che il giudizio divino sia sulle nazioni. Dio ha permesso queste cose. Perché abbiamo trascurato Cristo, ecco perché il comunismo si è diffuso nelle terre. Abbiamo preso migliaia di maiali e li abbiamo uccisi e bruciati qui fuori nelle praterie. Non potevamo camminare sul sentiero dritto, stretto. Abbiamo riportato whisky e birra. Abbiamo bruciato il grano, lo abbiamo rivoltato. Abbiamo abbandonato il cotone e centinaia di bambini sono quasi morti di freddo in un anno. Bene, ora ce l'abbiamo. Il comunismo si è diffuso subito e ha fatto una grande impressione. Non sorprende che il cristianesimo non possa neanche sollevare uno stendardo. E perché? Non perché Cristo non sia in grado, ma perché le persone non lo faranno. Il messaggio è pronto, la potenza di Dio è sufficiente. Uomini e donne hanno paura di farsi strada là in quelle sfere davanti a Dio e osare confidare in Lui, prendere la Sua parola. Mosè allora venne bene a Dio. Mosè è un simbolo perfetto dell'organizzazione di Chiesa, cioè, scusate questo, fratelli, ma voglio che ascoltiate attentamente. Tutte quelle cose erano un'ombra e un simbolo. E oggi sentite delle persone dire, oh, appartengo alla tal dei tali, appartengo alla metodista. Non solo quello, ma la gente pentecostale, gente della santità. Appartengo alle assemblee, sono le più grandi, appartengo alla Chiesa di Dio. A Dio non importa granché di entrambe o nessuna di esse. No, Signore, Dio è interessato all'individuo e ogni uomo o donna che osa confidare in Lui. Mosè era un simbolo dell'organizzazione di Chiesa, poiché lui era la legge e Mosè glorificò se stesso davanti al popolo invece di glorificare Dio, e Dio si allontanò da lui. E oggi la Chiesa ha iniziato a glorificare se stessa invece di glorificare Dio. Stanno cercando di ottenere più membri, chiese migliori, organi migliori, panche migliori e una Chiesa più grande. A Dio non importa granché di ciò, dovreste glorificare Dio. Preferirei avere una vecchia missione da qualche parte, pulita giù, da qualche parte nel frascato, dove poter davvero essere liberi, acclamare, lodare Dio e avere un buon tempo. Che tutte le grandi cattedrali del mondo. Amen. È così. Dio ha finito con l'epoca della Chiesa. Ora notate, egli condannò Mosè perché Mosè glorificò se stesso. E osservate proprio oggi queste grandi chiese, tutte vogliono che andiate nella loro chiesa e la loro organizzazione, ogni predicatore tira per cercare di avere qualche suo merito, proseguirà dicendo, ebbene potrei essere un presbitero del distretto, potrei essere questo, quello, l'altro, fratello voglio essere un cristiano, ecco di cosa hanno bisogno uomini e donne e Cristo. Oh, quando inizio a vederli vedo il modo in cui stanno agendo. Mi ricordo qui non molto tempo fa, ero in una breve vacanza dopo essere tornato dall'Africa, ero quassù nei boschi al nord, quassù al confine dell'Alaska, a 1000 miglia da una strada asfaltata. Ero andato per 6 giorni a cavallo, allontanandomi completamente da ogni cosa, e mentre passavo da là un giorno, stavo cavalcando il mio cavallo, e lui ebbe proprio paura. Un orso grizzly si alzò ed ebbe paura. E stavo attraversando, o iniziò a correre, siamo passati da laggiù, e c'era stato un vecchio incendio, e là c'era un grande gruppo di vecchi grandi alberi alti. Ed erano bianchi là alla luce della luna, oh, proprio tanto statuare e forti quanto sembravano essere. Tutta la vita era uscita da loro e ascoltai i venti ululare, i venti scesero passando da là, proprio gemendo, sapete. E tutti quei vecchi alberi scricchiolavano e stridevano e scricchiolavano e stridevano. In Gioele disse, ciò che la ruca ha lasciato l'ha mangiato il grillo, ciò che il grillo ha lasciato l'ha mangiato la cavalletta. Quelle chiese, oh, senza dubbio, proprio come quegli alberi, una volta erano grandi statue e viventi. La metodista, la battista, la presbiteriana, la pentecosta, ma vi dico, i fuochi e le bruciature di questo mondo gli hanno strappato via tutta la corteccia. Ora sono come un grande mucchio di lapidi e proprio là eretti proprio, nessuna vita è loro. Amen. È così. E quando il potente vento impetuoso scende dal cielo, l'unica cosa che fanno è solo scricchiolare, stridere, gemere e parlare contro ciò. Alleluia. Ciò che ci serve è qualcuno che lo accetti. E notai laggiù quei giovani alberi che stavano crescendo, erano flessibili, si piegavano proprio con il vento, si divertivano avanti e indietro così, avendo un buon tempo, dissi, questo mi fa ricordare un buon risveglio dello Spirito Santo all'antico mandato da Dio. Alleluia! Quando segni e prodigi iniziano ad entrare nella chiesa, le grandi vecchie chiese gemono, non credo in quelle cose, quelle fanatismi, i giorni dei miracoli sono passati. E il vento continua a accendere fischiando, lo stesso che li fa gemere, fa divertire gli altri. Alleluia! E quando scuotete quell'albero, ogni volta che viene scossa lenta, le radici in modo da poter crescere in basso e avere una presa migliore. Alleluia! Ecco cosa ci serve stasera, un buon scuotimento all'antica dello Spirito Santo, scendere gloria a Dio, avere una presa all'antica su Dio. Tutto lo scuotere e tirare che lo Spirito Santo compie, gli sta allentando il terreno attorno alle radici così da potersi piantare a fondo, ottenere una presa migliore, essere radicati e fondati in Cristo Gesù. Con alcune esperienze, esperienze di guarigione, esperienze del battesimo, lo Spirito Santo, esperienze dei doni dello Spirito. Alleluia! Più forte soffia, vi ancora proprio in Cristo. Lasciate che la Chiesa strida e gema se vuole, lasciate che dica i giorni dei miracoli sono passati se vogliono, sono morti comunque. Oh, dicono siamo una Chiesa, così erano quegli alberi. Ma guardateli, nessuna corteccia su di loro, proprio bruciati, tutta la corteccia bruciata, non potevano far salire la vita, ecco il motivo. Se quegli alberi avessero corteccia su di loro e potessero far salire la vita, loro vivrebbero di nuovo, ma tutta la corteccia sono già usciti là e hanno fatto il loro rituale e così via, quindi non possono neanche avere alcuna corteccia su di loro, niente se non solo uno stridere e scricchiolare quando soffiano i venti. Ma Dio mandò il vento proprio lo stesso, così questa piccolissima chiesa che sorge, una piccola manciata, stavano proprio avendo un gran tempo con esso, mentre gli altri continuavano a lamentarsi di ciò. Oh my, abbiamo bisogno della potenza di Dio nella chiesa. Ora, quando partirono la morte di Mosè, partirono verso la terra promessa. Dobbiamo sbrigarci ora perché non abbiamo molto tempo. Ma partirono verso la terra promessa. Chi venne sulla loro via? Ma un giorno ci fu un vecchio re che si eccitò davvero per questo gruppo di ebrei che stava passando da là. E sapevano che Dio era con loro, così andò a prendere un profeta che venisse a maledirli, chiamato Balak. E il vecchio Balak aveva un profeta chiamato Balaam. E Balaam salì in sella ad un piccolo vecchio mulo dopo che Dio gli aveva già detto di non andare. E sapete, iniziò a scendere cavalcando il suo mulo con un paio di servitori. Lui stava andando a maledire Israele. Certo, mi occuperò di quel mucchio di santi rotolanti per te, li sistemerò io. Così salì sul mulo e partì proprio laggiù all'improvviso. Il mulo aveva più vista spirituale di quella che aveva il predicatore. E così il mulo vide lo Spirito Santo stare sulla strada con una spada tratta. Corse nel campo, schiacciò il piede del vecchio predicatore per lui. Fratello, ciò che ci serve oggi è cavalcare degli altri muli. Non credete? È così. Sì, eccolo arrivare. Corse fuori nel campo, vide l'angelo del Signore stare sulla via. E così la volta dopo egli, il Santo Spirito Santo, andò in una piccola strettoia e rimase là di nuovo. E poi all'improvviso iniziò a spronare il vecchio mulo a cercare di farlo passare e il mulo semplicemente si sdraiò a terra. Cominciò a calciarlo e a colpirlo con un bastone. Il mulo si girò e parlò con voce umana e disse: non ti ho servito bene in tutte queste cose. E il profeta era ancora così arrabbiato che non aveva neanche notato cosa stava dicendo il mulo. Oh my! Se Dio può usare la lingua di un mulo muto per parlare, certamente egli può usare un uomo o una donna che si arrenderà a Dio. Alleluia! Ed ora poi, per prima cosa, le scaglie caddero dagli occhi del predicatore, guardò laggiù e vide qual era il problema. Là c'era lo Spirito Santo, l'angelo del Signore sulla via. Egli scese e pensò che sicuramente avrebbe maledetto quelle persone. Così quando scese troviamo una bella immagine di ciò qui in Giuda, se solo ci andremo. Ascoltate, quando arrivò laggiù disse: ora osservate Balaam. E Balak avrebbe mostrato Israele a Balaam. Così andò e costruì il suo altare. Balaam, lui era un profeta. Così gli mostrò una parte di Israele, proprio la parte peggiore. Ed è esattamente come il diavolo agisce oggi. Egli vi mostra proprio la parte peggiore della cosa. Ecco cosa il diavolo mostra ad alcuni di questi moderni predicatori di teologia. Dice solo: ora guarda qui, conosci John Doe che una volta abitava qui, se n'è andato con la moglie del tal dei tali, ne abbiamo avuto abbastanza di quel mucchio di santi rotolanti. Lui non pensava ad alcuni nella sua organizzazione che hanno fatto la stessa cosa. È così, ma possono coprire ciò. Ma ascoltate, gli mostrò solo quel tanto di Israele, poi lo portò indietro e gli mostrò così tanto qui, ma quando arrivò al punto e Balaam pensò, certamente se Israele avesse agito male, loro agirono male. Avevano fatto quasi ogni cosa sbagliata ci fosse nella lista di Dio. Ma cosa? E Balaam pensava che un Dio santo avrebbe sicuramente maledetto un popolo che aveva compiuto così tanto male. Pensò, certamente Dio lo farà. Così quando arrivò laggiù era così assetato di denaro che non riusciva a vedere qual era la ragione per cui Dio non li malediceva. E ogni volta che cercava di maledirli, li benediva. E gli lanciava fuori la sua profezia così e proseguiva e prendeva il suo mantello e la sua parabola. E invece di maledire, una benedizione ricadeva su di loro. Quanto sono giuste le tue tende, oh Israele! Quanto erano grandi invece di maledire, era una benedizione. Ciò che Balaam mancò di vedere, ciò che oggi i predicatori moderni e le persone moderne mancano di vedere nella Chiesa dello Spirito Santo. Dicono, conosco molti di loro che si definiscono questo, quello e l'altro, e molte delle cose che hanno fatto. Ammetterò questo, fratello, dicono, sono esplosi con questo e hanno fatto quello e hanno fatto questo. È vero, ammetterò che hanno agito male. Ma dove Balaam mancò di vedere quel serpente di rame e quella roccia percossa che andavano davanti a Israele facendo l'espiazione? Era la chiamata di Dio, l'elezione di Dio, erano il popolo di Dio. Alleluia, Dio li aveva chiamate e separate e mise un serpente davanti a loro come espiazione e una roccia percossa e Balaam mancò di vedere ciò. Nel giorno in cui il predicatore moderno manca di vedere la potenza dello Spirito Santo, Gesù Cristo percosso, poiché siamo nel suo corpo, per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo e diventiamo membri di quel corpo. Ed ecco cosa l'uomo moderno mancò di vedere là dentro, davanti a quella chiesa dello Spirito Santo che avanza, mancano di vedere ciò. Quella roccia percossa, quel serpente di rame che andava davanti alla chiesa facendo un'espiazione. Balaam mancò di vederlo. Poi quando Giosuè arrivò alla fine, Giosuè prese il posto di Mosè. Giosuè era stato sempre nell'accampamento. Lui e Caleb furono gli unici due che iniziarono là al principio, che attraversarono. Ora l'intera generazione morì a causa dell'incredulità. Dio iniziò una nuova generazione e gli fece partire Giosuè per essere alla guida. Lui e Caleb. Ora notate, come la Chiesa ha fallito, la cosa che è stata sempre nella Chiesa, tuttavia non riconosciuta, i doni dello Spirito, la manifestazione dello Spirito e ciò che sta raccogliendo la Chiesa ora e sta avanzando. Guardate, là nei tempi passati, loro innalzarono le tende, c'era una colonna di fuoco che li guidava e ogni volta che quella colonna di fuoco si muoveva, loro si muovevano con essa, essa rimaneva sopra le tende. E se erano le 10 di sera, le 2 del pomeriggio, c'erano 1000 trombe che squillavano subito. Ogni israelita smontava la sua tenda, toglieva i suoi picchetti e avvolgeva ogni cosa e seguivano la colonna di fuoco. Oh, oggi quella sarebbe una buona cosa. Loro seguirono la colonna di fuoco e poi loro costruivano sotto dove la colonna di fuoco si fermava. Quello fu perso per la Chiesa. Ai giorni di Martin Lutero, dopo 1500 anni di epoca oscura, Martin Lutero vide la colonna di fuoco muoversi e uscì dalla Chiesa Cattolica e seguì la colonna di fuoco e ne portò fuori decine di migliaia. E poi Martin Lutero costruì sotto la colonna di fuoco e quando arrivò laggiù, per prima cosa, lui fece una grande organizzazione chiamata la Chiesa Luterana. Ma un giorno la colonna di fuoco iniziò a muoversi di nuovo, ma Martin Lutero non poteva muoversi perché era organizzato, egli dovette rimanere là, è così. E un piccolo individuo là in Inghilterra chiamato John Wesley la vide e Martin Lutero disse il giusto vivrà per fede. Ed ora John Wesley disse che Gesù soffrì fuori dalle porte affinché potesse santificare il popolo con il suo stesso sangue. Egli vide la santificazione, la colonna di fuoco si spostò, ma Lutero non poteva muoversi perché si era organizzato. Lascia che ti dica questo, fratello. Dio nella sua Bibbia non ha mai avuto una chiesa organizzata. Quella è dottrina. La Chiesa Cattolica dice che loro sono la Chiesa Madre. Loro sono la Chiesa Madre. Loro sono la madre delle organizzazioni e Apocalisse 17 dice la stessa cosa. È così. Loro sono la prima chiesa organizzata. E queste sono solo piccole, piccole figlie che sono uscite da essa. Leggete Apocalisse 17, ci entreremo la settimana prossima. Bene, notate. Allora non potevano muoversi, così John Wesley vide la colonna di fuoco e si mosse seguendola e tirò un grande, salvò le nazioni, circa 3 o 4 nazioni erano nella decadenza morale. E John Wesley vide la colonna di fuoco e iniziò il risveglio di Wesley che si diffuse in tutto il mondo e venne qui, lui e Asbury e altri, e salvarono il giorno. È così. E poi all'improvviso John Wesley si organizzò così fortemente, la colonna di fuoco iniziò a muoversi di nuovo. Wesley non poteva muoversi perché era organizzato e la gente pentecostale la vide e sono partiti. E così lasciò Wesley seduto all'ombra. Dio lo mise sullo scaffale con Lutero. Bene, ora per prima cosa, sapete, ebbero un grande risveglio, pentecostale, la restaurazione dei doni e così via. Ed ora all'improvviso la colonna di fuoco ha iniziato a muoversi di nuovo, ma la Pentecoste è così organizzata che non può andare. Fratello, quello ha davvero ferito e quello è buono. È così organizzata, cristallizzata che non si può muovere. È così, è vero. Ma la colonna di fuoco si sta muovendo, fratello, e ci sono persone che stanno andando con essa. Alleluia! Siamo diretti alla terra promessa. Sì, Signore. Quando Mosè venne meno, Giosuè vide quella colonna di fuoco muoversi, disse: avanti, figliuoli, siamo in cammino. Egli li portò lassù sul lato del Giordano. Oh, quando ci penso, quanto meraviglioso! Egli disse: ora, prima di attraversare, lasceremo che un paio di spie si sposti e nuotino dall'altra parte. Conoscete il caso della meretrice, Rab la meretrice piuttosto, come lei calò i panni scarlatti e salvò la sua casa. Per fede lei salvò il giorno, salvò lei e la sua famiglia. Tutte le mura caddero, tranne la sua parte, perché c'era una cordicella rossa sulla sua porta. Come abbiamo preso l'altra sera, l'angelo della morte che passava. C'è una cordicella rossa sulla vostra porta prima che venga questa grande scossa? E gli disse ancora una volta: non scuoterò la terra, ma scuoterò i cieli. E noi riceviamo una potenza di un regno che non può essere scosso. Ebrei, è così. Stiamo vivendo in quell'ora. Ora osservate. Vedo Giosuè, il giovane conduttore. Dio lo incontra e gli dice: non temere ora tu. Il mio servitore Mosè è morto, ma alzati e passa a questo Giordano. Nessuno tutti i giorni della tua vita sarà in grado di starti davanti. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non temere, sii forte e molto coraggioso. Mai posso vedere quel vecchio guerriero camminare all'attorno, un piccoletto umile. Egli era aveva radunato tutto Israele e aveva guardato laggiù al di là del Giordano. Era nel mese del raccolto, aprile, quindi la neve si era sciolta in Giudea e c'era un grande fiume che scendeva là rombando. Oh, vi ho detto che abbiamo un filmato di ciò, dove alcuni dei nostri fratelli erano là recentemente e stavano tenendo una riunione là. Oh, solo passando, preparando, andrò là per una riunione. E ce n'erano circa 40, arrivarono in quel luogo e gridarono e quasi fecero a pezzi tutti i cespugli l'attorno. E quando arrivarono lassù, dove Gesù fu battezzato lassù con Giovanni, tutti quanti iniziarono a gridare, saltarono nell'acqua e si ribattezzarono a vicenda. Certo, qualcosa proprio strapperà l'anima di un uomo quando ci pensa. Il vecchio Buddy Robinson, quando era laggiù, alcuni di voi nazareni dovrebbero prendere questo. Stava viaggiando in una vecchia Ford modello T, scendendo per questo stesso viaggio che fecero i figli di Israele. Disse: gloria a Dio, ferma la cosa, non ce la faccio più. Proprio là fuori andò attorno alla macchina e gridò il più forte possibile. Così lui entrò e disse: fai ripartire la cosa, andiamo. C'è qualcosa in merito a ciò? Alleluia! Che cos'è? C'è un abisso qui dentro che chiama un abisso. Fratello, credo che quando l'abisso è qui dentro che chiama, c'è un abisso là fuori che risponde adesso. Finché ora c'è una fame in un cuore umano di uscire a fare qualcosa per Dio, quello mostra che c'è qualcosa che sia dentro in fondo che scende verso di noi. Siamo vicini alla cosa, fratello. Ascoltate stasera, credo questo nel nome del Signore, che le cose che abbiamo fatto sono piccole cose minori rispetto a quello che Dio sta per fare proprio ora. Sentirete di grandi cose. Vedo Gesù, e ora lui era là, come avrebbe attraversato il fiume. Guardateli, ora non avevano arcate, grandi, grandi costruttori di ponte, acciaio e materiale. O legno con cui costruire ponte a quei giorni, non li avevano con loro. Ma Giosuè guardò al di là del Giordano fangoso, guardò là dietro e vide queste migliaia e decine di migliaia di giudei, disse: Dio farà una via. Dio glielo aveva promesso. E se Dio promette, Dio manterrà la sua parola. Se Dio ha promesso di guarirvi, egli lo farà. Se Dio ha promesso di darvi lo Spirito Santo, egli lo farà. Venite soltanto e siate, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e credetegli e guardate cosa avviene. È così, sarete riempiti con lo Spirito Santo. Dio è in obbligo verso la sua parola. Egli non può ritrattare la sua parola, egli deve mantenere la sua parola per essere Dio. Egli deve farlo. Ora notate, Giosuè stare là a guardare attorno. Oh my! Anche noi staremo là uno di questi giorni, staremo alla fine della strada, quando nel Giordano fangoso, sei in salute stasera, amico, potrebbe non esserci niente che non va in te. Ma uno di questi giorni il dottore sarà nella vostra stanza e dirà: non si può fare nient'altro, quel polso verrà meno, quei giorni di gioventù se ne sono andati. Qualcosa ha colpito, il dottore dice: non si può fare niente, mi dispiace, è una donna giovane, un ragazzo vecchio o giovane, chiunque sia, ma non si può fare niente. Uscendo dalla stanza sentirete il freddo vapore della morte che aleggia nella stanza. Quel vecchio Giordano sembrerà fangoso e duro. Oh my! Allora sarete come Giosuè. Lui guardò seduto là dietro sulla collina e c'era l'arca del patto, l'intermediario. Aveva qualcosa che sarebbe passato tra lui e i loro problemi. E stasera abbiamo l'arca, Cristo Gesù, che sta tra noi e la morte. Uno di questi giorni, quando l'ultimo respiro lascerà il nostro corpo, voglio correre giù al fiume e dire: fatti indietro Giordano, andrò a vedere il mio Signore. Credo che la stella del mattino uscirà attraverso le valli dell'ombra della morte, illuminerà la via. E lo Spirito Santo allungherà due ali lucenti oltre il Giordano e porterà le nostre anime affaticate in un paese migliore. Amen. Ora notate questo. Poi quando Giosuè guardò, prese l'arca del patto, disse loro, riunitevi qui fuori, santificatevi in vista di domani e preparatevi, perché vedrete la gloria di Dio. Allora sapeva che Dio era con lui. Poi prese i sacerdoti e misero Dio davanti, l'arca davanti ai sacerdoti, davanti alla congregazione. Li fece rimanere indietro ad una certa distanza finché l'arca andava davanti. Fratello, sorella, se metterete Dio al primo posto in tutto quello che fate, siete destinati ad uscirne bene. Mettete Dio al primo posto. E andarono portando l'arca, e quando i piedi dei sacerdoti si poggiarono nell'acqua, Dio fece rotolare indietro il Giordano. Lei indietreggiò, egli rimase in una colonna, e Israele attraversò su terra asciutta. Costruirono il loro accampamento. Giosuè camminava in giro un paio di giorni dopo guardando il posto. C'era tutto chiuso lassù perché là Dio aveva posto timore su tutti loro, gli abitanti della Palestina su attorno a Gerico. Giosuè camminava e guardò, vide qualcuno, sguainò la spada, disse, e quest'altro uomo sguainò la sua spada, disse, per chi sei tu? Sei per noi o per i nostri nemici? Egli disse, no, ma io sono il capitano dell'esercito del Signore. Togliti i calzari dai piedi, perché il terreno su cui ti trovi è terreno sacro. Egli incontrò Gesù là, faccia a faccia, il capitano dell'esercito del Signore, ed egli gli disse cosa fare: marciare intorno alle mura, suonare una tromba, emettere un grido, e le mura di Gerico sarebbero crollate, e presero il paese della Palestina, si stabilirono là dentro come Dio promise loro, perché la promessa di Dio era per loro. Ora, fratello mio, stasera siamo in cammino verso la terra promessa. Tra pochi minuti seppelliremo delle persone qui in questa vasca battesimale. per la remissione dei loro peccati, credendo al Signore Gesù. E voglio dire questo: se non avete reso certa la vostra chiamata ed elezione in Cristo, possiate farlo stasera. Poi non dite, beh, fratello Branham, Dio non mi vuole, io non valgo niente. Sì, valete. Non molto tempo fa mi trovavo in un museo giù in Tennessee e stavo guardando diverse cose e ho visto l'analisi di un corpo umano, di un uomo che pesava 22 chili. Sapete quanto era, quanto valeva? 84 centesimi in sostanze chimiche, 84 centesimi. Un corpo umano che pesa 68 kg vale 84 centesimi in sostanze chimiche. Appena abbastanza calce da fare una certa cosa e abbastanza calce da cospargere il nido di una gallina e così via, in quel modo tutta la piccolissima cosa che avevate, 84 centesimi. Ma metterete un cappotto di pelo da $100 intorno a quegli 84 centesimi, alzate il naso in aria e andate avanti come se fosse qualcuno, un cappello da $50 sopra quegli 84 centesimi. C'era un tizio là in piedi e disse, senti, non valiamo molto, vero George? Mi girai e dissi, ma ragazzo, il tuo corpo non vale molto. Ma hai un'anima che vale 10 milioni di mondi, che ne è di quello? Stava mostrando i suoi muscoli, quanto era grande, dissi, che ne è di quello? Agli uomini piace vantarsi di quello che sono. Non molto tempo fa all'Ovest stavo tenendo una riunione, andai a casa con un anziano al lavatore per cena. Oh, e alcuni dei suoi parenti erano stati guariti. Lui mi aveva dato un assegno che mi avrebbe comprato 45 di questi tabernacoli se avessi voluto. Dissi, non voglio il tuo denaro. Howard, mio fratello, era con me, disse Bill, perché non hai accettato quell'assegno? Ho detto, non voglio il suo denaro. Lasciatemi vivere giorno dopo giorno. Non sto cercando il denaro. Sono uno che serve il Signore Gesù. Egli si trovava là quando quella donna fu guarita là, i Melichiani in California. L'avete visto qui nel giornale di Louisville. Quando vennero qui due di quegli agenti e portarono $1,500,000 e me lo offrirono quando vivevo in questa baracca di due stanze. Dissi, non voglio neanche guardarlo. No, signore, no, signore. L'amore del denaro è la radice di ogni male. State lontani da quella roba. Questo mandriano uscì da là, disse, reverendo Branham? Dissi, sì, signore. Disse, vedi quei monti lassù? Dissi, sì, signore. Quanto pensi siano lontani? Dissi, non lo so. Disse, sono 80 miglia. Disse, possiedo proprio fino a quelle e ben oltre quelli. È il mio terreno da pascolo. Dissi, ma è meraviglioso. Disse, vedo laggiù, vedi quella città? Disse, possiedo la banca in quella città, posseggo tutto quel terreno laggiù attorno e possiedo in questa direzione, oh, tutto quello che possedeva. Si fermò nella sua piccola familiare, lo guardai, un uomo davvero per bene, misi la mano sulla sua spalla, dissi, fratello, voglio farti una domanda. Disse, va bene. Dissi, guarda proprio in questa direzione. Quanto possiedi su in quella direzione? Vedete? Disse, fratello Brennan, temo di non possedere niente. Dissi, ecco dove sono posti i miei tesori ora. Non ho niente qua giù. Se possiedo una tenda o una casetta, perché dovrei preoccuparmi? Stanno costruendo un palazzo per me lassù. Di rubini e diamanti, argento e oro, i suoi portieri sono pieni, hanno ricchezze immense. Sì, signore, ecco dove sono poste le ricchezze, lassù. E dove sono i vostri tesori? Là è anche il vostro cuore. Una volta stavano prendendo un'offerta d'amore per Gypsy Smith e quando tornarono sul retro dell'edificio per uscire quella sera, c'era una povera ragazzina cenciosa là in piedi. Lei era tutti i suoi vestiti, lei si erano tutti strappati. Lei aveva qualcosa, disse che voleva vedere il signor Smith. Così Gypsy Smith disse, cosa vuoi tesoro? Disse, signor Smith, non avevo denaro da darti, ma disse, circa un mese fa era Natale, qualcuno mi ha dato un lecca lecca. E ti amo così tanto, signor Smith. Disse, mio padre è stato salvato, adesso non è un ubriacone. Disse, pensavo di portarti questo lecca lecca. Il signor Smith lo prese in mano, le lacrime gli scendevano sulle guance. Le accarezzò la mano e disse, cara, nella mia offerta stasera ci sono così tante migliaia di dollari in assegni, ma questo è il dono più grande che abbia di tutto ciò. È venuto dal tuo piccolo cuore umile. Oh, my! Ciò che avete stasera, amici, non siete niente comunque. Perché non date tutto quello che avete a Cristo? Venite, attraversiamo questo Giordano. Andiamo e possediamo la terra. Dite bene, fratello, sai che è un buon lavoro in questa città. Sono appartengo ad una certa organizzazione in questa città. Cosa siete ad ogni modo? Date a lui ciò che avete. Riuniamoci qui intorno a Giordano e attraversiamo stasera. Andiamo nella terra promessa. Possa il Signore aiutarvi. Prego che egli lo faccia mentre chiniamo i capi. Vorrei poter predicare ancora un po', ma sono rauco. Va bene, chiniamo i capi un minuto. Signore Dio, ci troviamo vicino al Giordano stasera. Le vecchie onde fangose si infrangono. Sappiamo che uno di questi giorni dovremo scendere là. E comprendo che là fuori, davanti ad ognuno di noi, c'è un grande foro nero. Una grande porta profonda in cui entra l'uomo chiamato morte. E so che ogni volta che il mio cuore batte, sono un battito più vicino adesso, e devo scendere laggiù, Signore. E ogni uomo e donna, ragazzo o ragazza qui dentro, deve arrivare a quel punto. Quanto siamo lontani, tu solo lo sai. Ma Signore, non voglio andare là come un codardo. Non voglio andare là gridando, Signore, dammi qualche altro giorno per ravvedermi. Voglio venire come un eroe. Voglio venire come Paolo ab Antico, dicendo quest'unica cosa. Io lo conosco nella potenza della sua risurrezione. Non stringendo le mani a qualche predicatore, non mettendo il mio nome sul libro di chiesa e delle gocce d'acqua sperse sulla mia testa. Voglio conoscerlo nella potenza della sua risurrezione, affinché quando egli chiamerà il mio nome, io verrò su di fra i morti. Oh Dio, possa questo essere il desiderio di ogni cuore qui stasera. Se ci sono uomini e donne, ragazzi e ragazze qui che non ti conoscono nel perdono gratuito del peccato e hanno i loro nomi scritti sul libro della vita e dell'agnello, possano prendere la loro decisione proprio ora. Concedilo, Padre. Amiamo le persone. Tu hai rivendicato i tuoi servizi ovunque e sappiamo che tu sei qui. E pensiamo ad Israele che attraversa il Giordano, perché tu glielo avevi promesso, tu gliel'hai dato. E tu l'hai data a noi, Signore, possiamo noi sorgere e andare a possedere le nostre proprietà stasera. Concedilo, Signore. Mentre abbiamo i capi chinati, mi chiedo se c'è una persona qui dentro stasera che vorrebbe dire, fratello Branham, sinceramente dal nostro cuore. Io voglio attraversare il Giordano, voglio attraversare, ma non sono ancora esattamente a posto, non sono ancora adatto ad andare dall'altra parte. Detesterei incontrare il Signore nella mia condizione. Alzerò la mano e dirò, prega per me, fratello Branham, e lo farai, vero? Lo farò, alzate la mano, chi siete? Dio vi benedica, mai proprio mani alzate ovunque. Qualcun altro alzi le mani, fratello Branham, prega per me. Dio ti benedica, signore, Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica, signorina, Dio ti benedica, ragazzo, Dio ti benedica, signore. Voi là in fondo, bene, qualcun altro alzi le mani. Ora, guardate, gente, questa potrebbe essere l'ultima riunione del Vangelo in cui mai sarete. Quando vado via e ritorno, mia moglie dice, Bill, conosci tal dettagli? Sì. È morto. Questo è stato ucciso. Quello ha avuto un infarto. Oh, davvero? Sì. Oh, penso mai, ricordo di aver fatto una chiamata all'altare una volta e ho visto quell'uomo seduto là. Volevo che lui, Meda, dissi, qualcuno sa, è mai stato salvato? No, lui è morto all'improvviso tornando dal lavoro. Lui aveva iniziato a mettersi le scarpe ed è morto. Lui è morto in un incidente, lui non si è svegliato dal sonno. Lui è andato a letto una notte e non si è svegliato. Penso, oh ma, ho predicato a quell'uomo, quella donna, anche ai giovani. Ora non giudicare male le cose, amico. Sei davvero un peccatore stasera? Ora ascolta, se non sei nato di nuovo, sei ancora lontano da Cristo. Vuoi riceverlo? Se volete, quanti di voi vogliono accettarlo? Non abbiamo posto qui, non penso, per una chiamata all'altare qui intorno, ma se solo vi alzerete in piedi e direte, fratello Branham, alzandomi in piedi sto dando questa testimonianza. Voglio accettare Cristo proprio ora come mio Salvatore. Voglio allontanarmi da questa vecchia condizione in cui vivo. Sarete abbastanza onesti nel cuore ad alzarvi in piedi? Chi sarà il primo a farlo? Dire, voglio accettare. Dio ti benedica, fratello. Ci sono tre uomini in piedi, solo un momento. Dio ti benedica, Signore. Rimani in piedi se vuoi, Signore, se vuoi. Dio ti benedica, qualcun altro. Dio ti benedica, figliolo. Qualcun altro. Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro si alzi in piedi, dica, voglio accettare Cristo proprio ora, voglio uscire dalla mia condizione. Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro, Dio ti benedica con la mano alzata, là dietro con il bambino. Dio ti benedica, Signore. Rimanete in piedi, qualcun altro si alzi proprio velocemente ora. E ne è di qui alcuni di voi bambini quassù. Tu, signorina, Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica là. Rimani in piedi se vuoi. Dio ti benedica, ragazzina. Qualcun altro vuole accettare Cristo, si alzi. E così, Dio ti benedica. Dio ti benedica, alzatevi. Qualcun altro dica, ora voglio accettare Cristo proprio ora. Voglio che ti ricordi di me, fratello Branham, proprio ora. Volete alzarvi? Vi aspetto. Voglio accettare Cristo. Sai di essere un peccatore, ho il dubbio, è proprio...